Ad alta voce, Giuseppe Cederna legge Il libro della giungla di Rudyard Kipling. Traduzione di Silvia Rota Sperti.
Terza puntata.
Mowgli infilò il ramo secco nel fuoco finché i ramoscelli presero a bruciare e scoppiettare. Poi se lo alzò sopra la testa mentre i lupi si facevano piccoli per la paura. «Sei tu il capo», disse Bagheera in tono sommesso. «Salva Akela dalla morte. È sempre stato tuo amico». Akela, l'austero lupo anziano che non aveva mai chiesto pietà in vita sua, lanciò uno sguardo commosso a Mowgli, in piedi, nudo, i lunghi capelli neri che gli ricadevano sulle spalle alla luce del ramo infuocato che faceva muovere e tremolare tutte le ombre. «Bene», disse Mowgli, guardandosi attorno lentamente. «Vedo che siete proprio dei cani. Vi lascio e torno dalla mia gente, se è vero che è la mia gente. Ora la giungla è chiusa per me e devo dimenticarmi le vostre parole e la vostra compagnia. Ma sarò più magnanimo di quanto lo siete voi, poiché sono stato un vostro fratello, tranne che nel sangue. Vi prometto che quando sarò un uomo tra gli uomini non vi tradirò come voi avete tradito me». Calciò il fuoco con un piede e le scintille si alzarono nell'aria. «Non ci saranno scontri tra nessuno di noi e il branco, ma ho un debito da pagare prima di andarmene». Si avvicinò al punto dove Shere Khan era seduto a guardare di sottecchi e stupidamente le fiamme e l'afferrò per il ciuffo di peli del mento. Bagheera lo seguì pronta a intervenire in caso di pericolo. «Alzati, cane!» gridò Mowgli. «Alzati quando parla un uomo o ti darò fuoco alla pelliccia!» Shere Khan abbassò le orecchie sul capo e chiuse gli occhi poiché il ramo infuocato era molto vicino. «Questo scannabuoi ha detto che mi avrebbe ucciso al consiglio, perché non c'è riuscito quando ero un cucciolo. Allora, visto che ora sono un uomo, lo picchierò come fanno gli uomini con i cani. E tu prova a muovere un baffo lungri che ti ficco il fiore rosso in gola». Picchiò il ramo infuocato sulla testa di Shere Khan e la tigre uggiolò e piagnucolò dal terrore. «Ah, gattaccio bruciato della giungla, ora vattene! Ma ricordati che la prossima volta che verrò la rupe del consiglio, da uomo, verrò portando come trofeo la tua pelle. Per il resto, Akela è libero di andare a vivere dove gli pare. Voi non lo ucciderete, poiché io non voglio. Né voglio che restiate qui seduti a ciondolare la lingua come se foste chissà chi e non dei cani da cacciare via. Via, via, andate!» Il fuoco divampava all'estremità del ramo e Mowgli lo agitò da una parte all'altra del cerchio. I lupi scapparono, guaendo, mentre le scintille bruciavano loro la pelliccia. Alla fine rimasero solo Akela, Bagheera e forse una decina di lupi che si erano schierati dalla parte di Mowgli. Poi Mowgli cominciò a provare un dolore nel profondo dell'animo, un dolore mai avvertito. Gli mancò il respiro e singhiozzò, e le lacrime presero a scendergli lungo il volto. «Che mi succede? Che mi succede?» disse. «Non ho voglia di lasciare la giungla e non so che mi è preso. Sto morendo, Bagheera». «No, fratellino, no, queste sono solo lacrime come quelle degli uomini», rispose Bagheera. «Ora capisco che sei veramente un uomo e non più un cucciolo d'uomo. D'ora in poi, come hai detto, per te la giungla è chiusa. Lascia che quelle lacrime cadano, Mowgli. Sono solo lacrime». E così Mowgli si sedette e pianse come se avesse il cuore spezzato. Ed era la prima volta che piangeva. «Ora», disse Mowgli, «andrò dagli uomini, ma prima devo dire addio a mia madre». Andò alla tana dove ella viveva insieme a Papà Lupo e pianse sul suo manto, mentre i quattro lupacchiotti mugolavano affranti. «Non vi scorderete di me», disse Mowgli. «Mai finché potremo seguire una pista», risposero i lupacchiotti. «Quando sarai un uomo, vieni ai piedi della collina e noi ti parleremo. E di notte verremo nei campi a giocare con te». «Torna presto», disse Papà Lupo. «Mio saggio, piccolo ranocchio, torna presto, perché siamo già vecchi, tua madre ed io. Torna presto, mio figliolo nudo», lo pregò anche Mamma Lupa, perché sappi, figlio d'uomo, che ti ho amato più dei miei stessi cuccioli. Tornerò senz'altro, rispose Mowgli. Tornerò, e quando verrò sarà per portare la pelle di Shere Khan alla rupe del consiglio. Non dimenticatevi di me. Dite agli abitanti della giungla di non dimenticarsi mai di me. Cominciava ad albeggiare quando Mowgli discese da solo la collina per andare incontro a quegli esseri misteriosi chiamati uomini.
La caccia di Kaa.
Tutto ciò che è raccontato qui accadde qualche tempo prima che Mowgli fosse cacciato dal branco dei lupi di Seyoni e si vendicasse di Shere Khan la tigre. Erano i giorni in cui Baloo gli insegnava la legge della giungla. Massime di Baloo. Le macchie sono la gioia del leopardo, le corna l'orgoglio del bufalo. Sii pulito, perché la forza del cacciatore si riconosce dalla lucentezza del suo manto. Se scopri che il toro può travolgerti e il cervo dalla fronte possente incornarti, non fermarti per dircelo. Lo sapevamo già da 10 stagioni. Non opprimere i cuccioli dello straniero, ma accoglili come fratello e sorella, perché forse son figli dell'orsa, anche se piccoli e grassottelli. «Nessuno è come me», dice il cucciolo nell'orgoglio della prima preda. «Ma grande è la giungla e il cucciolo piccino. Meglio che pensi e se ne stia buonino». Il vecchio orso bruno, grosso e severo, era contento di avere un alunno così sveglio, perché in genere i lupacchiotti imparano solo quel po' della legge della giungla che riguarda il loro branco o tribù, e scappano non appena sanno ripetere il canto di caccia. Zampe che non fanno rumore, occhi che vedono nel buio, orecchie che odono il vento nelle tane, denti bianchi e aguzzi. Questi sono i segni dei nostri fratelli, tranne che di Tabacqui e lo sciacallo dell'odiata iena. Ma Mowgli, essendo un cucciolo d'uomo, doveva imparare molto di più. A volte Bagheera, la pantera nera, gironzolando per la giungla, veniva a vedere come progrediva il suo prediletto e faceva le fusa sfregando il capo contro un albero mentre Mowgli ripeteva a Baloo la lezione del giorno. Il ragazzo si arrampicava bene quasi quanto nuotava e nuotava bene quasi quanto correva. Perciò Baloo, il maestro della legge, gli insegnò le leggi dei boschi e delle acque. Come distinguere un ramo marcio da uno robusto, come parlare cortesemente alle api selvatiche quando si imbatteva in un alveare a 15 metri da terra. Cosa dire a Mangi, il pipistrello, quando lo disturbava tra i rami il pomeriggio. E come ammonire le bisce d'acqua prima di tuffarsi in uno stagno in mezzo a loro. Gli abitanti della giungla non amano essere disturbati e sono tutti pronti ad avventarsi contro un intruso. Poi gli fu insegnato anche il grido di caccia degli estranei, che deve essere ripetuto ad alta voce, finché non ci sia risposta, ogni volta che un abitante della giungla caccia fuori del suo territorio. Significa, tradotto, «Lasciatemi cacciare qui perché sono affamato». E la risposta è «Caccia pure per sfamarti, ma non per divertimento». Capite quindi quanto Mowgli avesse da imparare a memoria e come si annoiasse a dover ripetere le stesse cose centinaia e centinaia di volte. Un giorno in cui Mowgli l'aveva buscata ed era scappato via arrabbiato, Baloo disse a Bagheera: «Un cucciolo d'uomo è un cucciolo d'uomo e deve imparare tutte le leggi della giungla». «Ma pensa com'è piccino», disse la pantera nera, «che avrebbe viziato Mowgli se avesse potuto fare a modo suo. Come può la sua testolina contenere tutte le tue parole, Baloo?»
«C'è qualche animale nella giungla che sia troppo piccino per essere ucciso?»
«No. Ecco perché gli insegno tutte queste cose. Ecco perché lo picchio molto delicatamente quando se le dimentica». «Delicatamente?
Che ne sai tu di delicatezza, vecchia zampa di ferro? Grugnì Bagheera. Oggi hai il volto pieno di lividi per la tua delicatezza.
Meglio, molto meglio che sia coperto di lividi dalla testa ai piedi per colpa mia, che gli voglio bene. Ah, se gli voglio bene, piuttosto che gli capiti qualche disgrazia per ignoranza, rispose Baloo molto seriamente. Al momento gli sto insegnando le parole d'ordine della giungla, che lo proteggeranno dagli uccelli e dal popolo dei serpenti e da tutti gli esseri che cacciano su quattro zampe, ad eccezione di quelli del suo branco. Ora, se si ricorderà le parole, potrà chiedere aiuto a tutti gli abitanti della giungla. Questo non vale bene qualche scappellotto?
Beh, guarda però di non ammazzare il cucciolo d'uomo. Non è un tronco d'albero sul quale affilare i tuoi unghioni spuntati, Baloo. E cosa sono queste parole d'ordine? Io sono più abituata a dare aiuto piuttosto che a chiederlo. Bagheera allungò una zampa e si ammirò gli artigli azzurro acciaio, aguzzi come uno scalpello. Però mi piacerebbe conoscerle.
Chiamerò Mowgli e te le dirà lui se vorrà. Avanti, vieni, vieni, fratellino.
Testa che mi ronza come un alveare, rispose una vocina imbronciata, e Mowgli discese dal tronco di un albero stizzito e indignato.
Sia chiaro, vecchio grassone, sappi che scendo per Bagheera e non per te.
Per me fa lo stesso, disse Baloo,
benché fosse offeso e addolorato.
Mowgli, ripeti a Bagheera le parole d'ordine della giungla che ti ho insegnato oggi.
Le parole d'ordine per quale popolo? Chiese Mowgli, contento di poter dare mostra di sé. La giungla parla molte lingue e io le conosco tutte.
Qualcuna la conosci, ma non tutte. Vedi Bagheera come ringraziano il loro maestro? Non è mai successo che un lupacchiotto sia venuto a ringraziare il vecchio Baloo per i suoi insegnamenti. Avanti dunque, Mowgli. Di la parola d'ordine per il popolo dei cacciatori, sapientone.
Siamo d'uno stesso sangue, voi ed io, disse Mowgli, dando alle parole l'accento dell'orso, come usano fare tutti i cacciatori.
Bene, 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 bene. Ora per gli uccelli.
Mowgli ripeté la stessa frase, chiudendola con il fischio del nibbio. Adesso per il popolo dei serpenti, disse Bagheera. La risposta fu un sibilo assolutamente indescrivibile, e Mowgli si mise a dare calci all'indietro e ad applaudirsi da solo. Poi saltò in groppa a Bagheera, e seduto di lato cominciò a tamburellare i talloni contro la pelliccia lucente e a fare a Baloo le boccacce più brutte che sapesse immaginare.
«Bene, bene, 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 tutto questo valeva qualche livido», disse l'orso bruno con tenerezza. «Un giorno ti ricorderai di me».
Poi si voltò a raccontare a Bagheera di come egli stesso avesse dovuto chiedere ad Athi, l'elefante selvatico, di insegnargli le parole d'ordine, poiché egli conosce queste cose, e di come Athi avesse portato Mowgli a uno stagno per imparare la parola dei serpenti da una biscia d'acqua, dato che Baloo non sapeva pronunciarla, e di come adesso Mowgli fosse relativamente al sicuro da tutto quello che poteva capitargli nella giungla, poiché né serpenti, né rapaci, né belve potevano fargli del male.
«Non deve temere nessuno!»
Baloo si drizzò sulle zampe posteriori, battendosi fieramente l'ampio petto villoso. «Tranne quelli della sua stessa tribù», disse Bagheera sottovoce. Poi a voce alta a Mowgli: «Abbi pietà delle mie costole, fratellino. Cos'è tutto questo saltarmi sulla groppa?» Mowgli aveva cercato di attirare l'attenzione mettendosi a tirare i peli sulle spalle di Bagheera e sferrando dei gran calci. Quando finalmente i due gli diedero retta, urlò a squarciagola: «Avrò anch'io una mia tribù e la guiderò da mattina a sera tra i rami degli alberi!» «Che cos'è questa nuova follia, piccolo sognatore?» chiese Bagheera.
«Sì, sì, avrò una tribù e tirerò rami e sterpaglie addosso al vecchio Baloo», continuò Mowgli. «Me l'hanno promesso, me l'hanno promesso!»
La grossa zampa di Baloo fece ruzzolare Mowgli dalla schiena di Bagheera, e quando il ragazzo si ritrovò disteso tra le zampe anteriori dell'orso, capì che l'aveva fatto arrabbiare veramente.
«Mowgli», disse Baloo,
Tu hai parlato con le Bandar Log, con il popolo delle scimmie.
Mowgli guardò Bagheera per vedere se anche lei era arrabbiata e vide che gli occhi della pantera erano duri come giada. Sei stato con il popolo delle scimmie, le scimmie grigie, il popolo senza legge che mangia di tutto. È una gran vergogna. Quando Baloo mi ha colpito sulla testa, disse Mowgli, era ancora disteso supino, sono scappato via e le scimmie grigie hanno avuto compassione di me e sono scese dagli alberi. Nessun altro si è curato di me. Tirò un po' su con il naso.
La compassione del popolo delle scimmie, sbuffò Baloo. Come dire, la calma di un torrente di montagna, il fresco del sole d'estate. E poi, cucciolo d'uomo, poi...
E poi... Poi mi hanno dato delle noci e altre cose buone da mangiare. Mi hanno portato in braccio sulla cima degli alberi e mi hanno detto che ero un loro fratello di sangue, che mi mancava solo la coda e che un giorno sarei diventato il loro capo. Quelle non hanno un capo, disse Bagheera. Mentono. Hanno sempre mentito. Sono state molto gentili e mi hanno invitato a tornare. Perché non mi avete mai portato dal popolo delle scimmie? Stanno ritte sui piedi come me. Non mi picchiano con le zampe dure. Giocano tutto il giorno. Fammi alzare, cattivo Baloo, fammi alzare. Voglio andare a giocare ancora con loro.
Ascolta, cucciolo d'uomo, disse l'orso.
E la sua voce rombò come il tuono in una notte afosa.
Ti ho insegnato la legge della giungla, valida per tutti gli abitanti della giungla, tranne che per le scimmie, che vivono sugli alberi e non hanno legge. Sono dei banditi, non hanno una loro lingua, ma usano parole rubate agli altri quando origliano i loro discorsi e li spiano appollaiati in alto sui rami. Le loro usanze non sono le nostre usanze. Non hanno un capo, non hanno memoria. Sono vanitose, pettegole, e fanno finta di essere un gran popolo, destinato a grandi imprese nella giungla, ma basta che cada una noce, che si mettono a ridere come stupide e si dimenticano ogni cosa. Noi della giungla non ci mischiamo con loro. Non beviamo dove bevono le scimmie. Non andiamo dove vanno le scimmie. Non cacciamo dove cacciano loro. Non moriamo dove muoiono loro. Mi hai mai sentito parlare delle Bandar Log prima d'ora?
No, rispose Mowgli con un filo di voce, perché la foresta si era fatta molto silenziosa dopo le parole di Baloo.
Il popolo della giungla non parla di loro e non si occupa di loro. Sono tantissime, Mowgli, malvagie, sporche, sfacciate, e desiderano, sempre che abbiano un desiderio preciso, desiderano solo farsi notare dagli abitanti della giungla, ma noi le ignoriamo, anche quando ci tirano noci e sporcizia sulla testa.
Baloo quasi non aveva finito di parlare che una miriade di noci e ramoscelli cominciò a piovere dalle fronde e si udirono ruggiti, grida e salti alti e nervosi tra i rami sottili.
«È proibito avere a che fare con il popolo delle scimmie», disse Baloo. «Gli abitanti della giungla non devono avere nulla a che fare con loro. Ricordatelo, Mowgli».
«È proibito», gli fece eco Bagheera. «Ma credevo che Baloo ti avesse messo in guardia».
Io come potevo pensare che sarebbe andato a giocare con quelle schifose, con il popolo delle scimmie?
Una nuova pioggia si abbatté sulle loro teste e i due si allontanarono di corsa portando Mowgli con sé. Quello che Baloo aveva detto delle scimmie era vero. Esse vivevano sulle cime degli alberi e poiché è raro che gli animali guardino in alto, praticamente le scimmie e il popolo della giungla non si incontravano mai, ma ogni volta che trovavano un lupo malato, una tigre o un orso feriti, esse non perdevano occasione di tormentarlo e lanciavano bastoni e noci contro qualsiasi animale per divertirsi e nella speranza di farsi notare. Poi si mettevano a gridare e strillare canzoni senza senso e invitavano il popolo della giungla a salire sugli alberi e a battersi contro di loro oppure si azzuffavano furiosamente tra di loro per un non nulla e lasciavano le scimmie morte là dove erano sicure che il popolo della giungla le avrebbe viste. Sembravano sempre sul punto di scegliersi un capo, delle leggi, dei costumi propri, ma non succedeva mai, perché non riuscivano a tenere a mente una cosa da un giorno all'altro, e così si consolavano recitando il detto: «Quello che le Bandarlog pensano adesso, la giungla lo penserà poi». Nessuno degli animali poteva raggiungerle, ma del resto nessuno badava a loro, ed è per questo che furono così contente quando Mowgli venne a giocare con loro, e seppero che Baloo si era tanto arrabbiato. Non avevano intenzione di fare altro. Le Bandarlog non vogliono fare mai nulla. Ma una di esse ebbe quella che reputò una bella idea e disse alle altre che Mowgli poteva essere utile alla loro tribù, poiché sapeva intrecciare ramoscelli e farne ripari contro il vento. Se l'avessero catturato, avrebbero potuto imparare da lui quella tecnica preziosa. Ovviamente Mowgli, essendo figlio di un taglialegna, aveva ereditato moltissime attitudini ed era solito costruire piccole capanne con i rami caduti senza nemmeno sapere come facesse. Il popolo delle scimmie, osservandolo dall'alto, reputava questo gioco una cosa meravigliosa. Questa volta, si dissero, avrebbero avuto davvero un capo e sarebbero diventate il popolo più saggio della giungla, così saggio da suscitare l'ammirazione e l'invidia di tutti gli altri. Quindi seguirono silenziosamente Baloo, Bagheera e Mowgli nella giungla, finché non fu l'ora del pisolino di mezzogiorno. E Mowgli, che si vergognava moltissimo, si addormentò tra la pantera e l'orso, deciso a non avere più niente a che fare con il popolo delle scimmie. L'ultima cosa che si ricordava era la sensazione di mani che gli afferravano gambe e braccia, mani piccole, forti, decise, e poi un frustare di rami sul volto, finché non si ritrovò a guardare dall'alto Baloo che risvegliava la giungla con le sue grida profonde e Bagheera che si precipitava sull'albero scoprendo le zanne. Le Bandarlog gridarono vittoriose e corsero verso i rami più alti, dove Bagheera non avrebbe osato spingersi, urlando: «Si è accorta di noi! Si è accorta di noi! Bagheera si è accorta di noi! Tutto il popolo della giungla ci ammira per la nostra abilità e per la nostra astuzia!» Poi cominciarono a fuggire, a fuggire, a fuggire, e la fuga del popolo delle scimmie per la foresta è qualcosa di indescrivibile.